anche riduzione, trovarne, come si diceva un tempo, una morale, potrebbe essere concepita come illustrazione dei limiti intrinseci del criterio che il titolo di per sé illustrerebbe, misura per misura, cioè esattamente legge del taglione. Misura per misura è, in un certo senso, il mandato e anche apparentemente almeno la spontanea insegna che dovrebbe caratterizzare l'attività vicariale di Angelo a Vienna. Insomma, qualcuno potrebbe dire, ma non avrebbe la stessa forza di evocazione di palinsesti teologici e giuridici, tolleranza zero. Perché effettivamente sembrerebbe questo, se si volesse andare su degli aggiornamenti registici che sono da molto tempo di moda, no? Il Ducato è segnato da una complessiva decadenza che è in qualche modo caratterizzata da una vita che perde forma e in cui domina l'elemento in sé vitale della sessualità divenuto veicolo di malattia. E quindi sostanzialmente l'elemento freddo, gelido, insiste su questo, il campo metaforico impiegato da Shakespeare, in un certo senso gelido e vitreo, in qualche modo, anaffettivo, che dovrebbe caratterizzare l'implacabile esattezza degli interventi sanzionatori di Angelo. E in realtà la giuntura con quanto dicevamo precedentemente a proposito del mercante di Venezia è palese, insomma. Shylock chiede non al culmine della freddezza, ma paradossalmente al culmine del calore e del furore, una soluzione simile. E, come abbiamo visto, Porzia illustra come dal cuore del diritto la dimensione divina della giustizia apra verso quella superiore ancora e, in un certo senso, principio rispetto ad ogni altra della misericordia. E qui, effettivamente, nella misura per misura, l'esperimento del Duca porta, per così dire, a un esercizio in un certo senso di approssimazione molto terrena alla forma divina della misericordia. Come già in Timone d'Atene vi dicevo qualche tempo fa, abbiamo una manifestazione di opposti, no? Il cedimento lassista da una parte, il rigorismo insensibile e irragionevole dall'altra, che sono due forme di disordine. Di disordine perché non interpretano la natura complessa dell'ordine. L'ordine vitale, in qualche modo, è sempre qualcosa che non si lascia catturare dagli schemi, che casomai li assume e li gioca all'interno di una propria dinamica più vasta. E in un certo senso l'analisi del proprio desiderio da parte di tutti i personaggi diventa in un certo senso un esercizio di approssimazione o di fuga dall'ordine. Se noi pensiamo ad esempio alla relazione tra la monaca e suo fratello, vediamo che in un certo senso abbiamo una posizione iniziale che è quello del giovane Claudio che con la sua innamorata, che peraltro lo ricambia, le prospettive, dicevamo, sarebbero matrimoniali se in qualche modo non fosse arrivato Angelo, che ha in qualche modo deciso che le relazioni prematrimoniali, anche se finalizzate alla regolarizzazione, vanno punite con la morte. il quale, come possiamo dire, interpreta il suo desiderio lasciando, come si suol dire, fare alla natura. Cosa che corrisponde nel personaggio indubbiamente a una debolezza morale e a una limitata capacità d'ordine, ma in qualche modo noi intuiamo sin dall'inizio che il dettato shakespeariano ce lo fa sentire, che questa debolezza non meriterebbe certo la morte. Nei suoi confronti la sorella mette in campo lo slancio fraterno, sororale, nel tentare di sostenerlo, ma anche la severità che ispira la sua stessa scelta di richiudersi in un convento di Clarisse, di cui tutto sommato ritiene anche troppo blanda, come vi dicevo, la regola, la quale si attenderebbe che il fratello andasse gloriosamente verso la morte piuttosto di chiederle di cedere alle avance ipocrite e lussuriose del apparentemente incorruttibile vicario. Posizione che ha a sua volta un suo nobile eccesso di rigore. È in altri termini una posizione che in un certo senso avvierebbe strutturalmente ad un esito tragico. Un esito tragico nel senso che è tragica la determinazione con cui, potendo sfuggire alla morte rinunciando a una certa immagine di sé, si persevera nel volersi integro e non diminuito da un cedimento, da una rinuncia, da una mutilazione. Insomma, per usare una formula cara a Jacques Lacan, è la scelta di chi di fronte all'alternativa o la borsa o la vita sceglie di non dare la borsa, perdendo così sia la borsa che la vita, nel senso che l'altro che gli ha detto la borsa e la vita gli spara per levargli la borsa e l'uccide, ma in questo modo mantenendo però una piena signoria di se stessi. Insomma, mi spezzo ma non mi piego. L'eroe tragico in un certo senso è sempre così. Spessissimo potrebbe sfuggire alla tragedia, soprattutto nella tragedia moderna, ma come abbiamo visto, lo vedremo meglio appena sarà terminato il periodo natalizio leggendo Fedor di Racine, non appena può gli si dia la possibilità di svicolare, sceglie il suo destino. E tutte le ragioni che possono sembrare ispirargli una volontà di fuga dal disastro agiscono solo perché lui le possa rifiutare. Sono lo sfondo su cui si disegna una ferrea determinazione, la quale in qualche modo si presenta come capace di un godimento superiore a quelli che possono in qualche modo promettere la prosecuzione della vita e l'apertura su vicende ulteriori. Ma è evidente che in questo senso, e forse è così in Shakespeare anche quando i suoi testi si chiamano tragedy, anche quando sono intenzionalmente, tra virgolette, tragedia, almeno nel senso possibile nel contesto rinascimentale europeo, insomma. Dicevo, in Shakespeare tutto sommato la tragedia lascia trasparire un ordine ulteriore. confronti del quale essa deve in un certo senso aprirsi. Perché anche l'ordine che ha in qualche modo amministrato lo sviluppo della vicenda sino a quel punto, e che soprattutto su questo bisognerebbe potersi soffermare avendo più tempo, che ha letteralmente fecondato le piane del testo, insomma, perché in realtà il testo shakespeariano continua a proporre ad ogni passo una vera selva di implicazioni legate al gioco verbale, che sono una vera e propria produzione, per così dire, di mondo ulteriore. Sono una sorta di grande esercizio spirituale che porta, per così dire, in una dimensione al cuore oltre, in un certo senso, infatti. Insomma, non è un caso che nella vicenda della monaca e del fratello dovrà intervenire un doppio fatto, per così dire, doppio nel senso che si lega alla figura del duca, il quale ha seguito ovviamente l'intera cosa perché segue l'arbatus, l'esperimento Angelo, sta monitorando l'esperimento che ha messo in campo e man mano che va avanti nel tempo capisce che ha finito per tentare di sanare con un errore un altro errore. Non ha fatto la cosa giusta, ha fatto un altro sbaglio, però questo sbaglio lo sta portando al punto giusto. E il punto giusto è quello indicato da una convergenza della vicenda del Ducato e della vicenda sua personale, della vicenda personale di tutti i personaggi. E come abbiamo ricordato, il Duca si inserisce nella vicenda Claudio, sorella monaca, Marianna, fidanzata trascurata e abbandonata di Angelo, in realtà né abbandonando la vicenda a un suo sviluppo caotico, né attivando la scure di una severa giustizia, ma cercando invece un espediente, un'invenzione. A fronte della tragedia si cerca, per così dire, di riaprire alla infinità ciclica del mito. Insomma, meglio tentare comunque di vivere, anche se ovviamente si tenta di produrre, tentando di continuare a vivere una vita in realtà migliore. E quindi si tratterà effettivamente di trovare un'alternativa al cedere alle voglie di Angelo o di resistere mandando gloriosamente il fratello a morire. E l'intervento è doppio perché attraverso l'espediente che il duca suggerirà alla monaca, che consiste essenzialmente nel fingere di cedere, quindi si entra in un raggiro in realtà a fin di bene, ma in un raggiro ci si mette in gioco, si esce dalla proclamazione della propria integrità e si vede in qualche modo di praticarla praticamente l'integrità, non di proclamarla ma di farla fruttare. Là escogita la sostituzione della nostra con Marianna, quindi costringendo, per così dire, Angelo a ritrovarsi in una situazione matrimoniale da cui era sfuggito proditoriamente, ma nello stesso tempo mettendo le premesse per un'altra alternativa al mero rigore. Perché allora la monaca, che si sarebbe rinchiusa in clausura, viene ora richiesta in sposa dal duca. E quindi in questo certo senso viene lei stessa, in un certo senso, chiamata a dare paradossalmente alla sua vocazione un approfondimento diverso. Insomma, alla fine tutti approdano a una diversa flessibilità, che non è la transigenza, in questo caso, o alla rinuncia a un principio, ma è l'emancipazione dalla fissità idolatrica del principio. In altri termini, la vita deve riprendere la sua circolazione, e vivere in qualche modo, in maniera, se possibile, ordinata, l'inevitabilità dei suoi paradossi, che vanno attraversati, praticati, illuminati da una sapienza superiore e nello stesso tempo fatti fluire, fatti scorrere. Come vi dicevo appunto, Alcibiade, nel Timone d'Atene, chiarisce che governerà Atene con l'ulivo e con la spada. Bello sarebbe avere un mondo pacificato e senza guerre, ma se per caso ci sarà da combattere, si combatterà. E nello stesso tempo si cercherà di trarre dalla pace tutti i vantaggi che essa comporta. Esiste una ritmica, esiste un fluire, si tratta di tentare di interpretarla al meglio. E sappiamo dal capitolo magico di Shakespeare che, come abbiamo detto, perché le leggi della natura siano le leggi della natura, occorre che gli uomini le scoprano e le desiderino. Non si tratta di spegnersi in un tracciato già definito, ma di farlo che esistere, di conquistare in qualche modo la necessità delle cose, che anche in Shakespeare tutto sommato finisce per essere il vero cuore della libertà. Insomma, no? Raggiungere la propria necessità. E non a caso, alla fine di Misura per misura, tutti fanno la cosa più giusta, la cosa più relativamente giusta, in un certo senso, compreso Lucio, che viene costretto a sposare una ragazza che ha messo incinta, cosa che non vorrebbe fare mai, ovviamente, perché il suo principio è quello essenzialmente ironico. E quindi la sua normalizzazione rappresenta per lui una punizione peggiore della morte. Bene, ora la vicenda di Misura per misura è per tanti versi, che dicevamo sin dall'inizio di queste poche considerazioni, una vicenda in cui lo sfondo, per meglio dire, apparentemente la materia prima, è data dalla sessualità, che qui mi figura esattamente come una sorta di flusso, non necessariamente del tutto malefico, ma certo, non necessariamente felicemente integrato nei tentativi degli uomini di darsi una forma. E come vi dicevo, la malattia sessuale invade i campi metaforici dei dialoghi. E lo fa attraverso una gotica e già barocca per altri versi, insistenza sul degrado del corpo. Capelli persi, spustole, degradazione della pelle, umori malefici, insomma. C'è tutto sommato una filigrana splatter in tutto questo. E in un certo senso è inevitabile che ci sia, perché è da questo fondo, in un certo senso, che deve procedere un riconoscimento dell'ulteriorità del desiderio rispetto alla pura e semplice pulsione che fura in questa soggezione all'obbligo sessuale, paradossalmente. È un dramma in cui l'allusione al sesso viene ad avere una tristezza tipissima. E in un certo senso anche qui a suo modo viene non esplicitato un discorso sulla magia che dovrebbe effettivamente rappresentare la decantazione e in un certo senso l'alleggerimento e la miglior, come possiamo dire, diffusione dell'energia che si lega a questa sorta di fiume sotterraneo. C'è in qualche modo un'economia del desiderio e alla fine, tutto sommato, il Duca compie una scelta economica in senso antico, nel senso di corretta gestione della casa. La gente si sposa con la persona giusta. Coloro che hanno commesso delle colpe vengono puniti, ma con clemenza. Bene, una intonazione completamente diversa, almeno apparentemente, anzi senz'altro, viene ad avere quella che probabilmente tra le opere shakespeariane, quella che più esplicitamente, determinatamente, si rivolge alla analisi delle dimensioni paradossali del desiderio collegate all'apertura di una serie di icone riguardanti dimensioni, come potremmo dire, non antropomorfe del mondo umano. Perché Midsummer Night Dream, Sogno di una notte di mezza estate, è probabilmente uno dei momenti in cui compare sulla scena del teatro elisabettiano nella forma più lussureggiante l'imponente sostrato popolare, folclorico e, nello stesso tempo, aristocratico, mitico, umanistico e filosofico del mondo fatato. E il mondo fatato è essenzialmente un mondo in cui dimensioni del sentire, dell'agire umano, si mostrano in qualche modo attraversate da molti altri mondi che convivono col nostro e che di tanto in tanto col nostro interferiscono. Interferiscono massimamente e direi quasi a vista quando il nostro mondo è rappresentato da una sorta di incrocio tra un mito antico e una corte rinascimentale moderna la più aperta possibile in direzione di tutte le oltranze magiche proprio della corte rinascimentale. Insomma, nella Atene, del Ducato d'Atene, di Sogno di una notte di mezz'estate, non c'è motivo di stupirsi se ci troviamo proprio alle porte d'Atene in una foresta assolutamente inglese, anche se in una foresta inglese viene in qualche modo offerta una profonda notte, perché una notte di mezz'estate è una notte in cui l'estate è al suo culmine ed è una sorta di grande notte mediterranea, luminosissima di luna in un certo senso. E quindi è una notte che, come la notte propria, contiene misteri, ma sono misteri paradossalmente limpidi. È il tema della notte paradossalmente limpida, nella sua forma più estrema e teologica, la notte chiara. Effettivamente è grande tema poetico e tema poetico mistico, insomma. La notte chiara più del giorno. Simmetrica, lo vedremo nella Fedra di Racine, all'altra grande terribile metafora, quella della fiamma nera e della luce del giorno che diviene nera. E in questo orizzonte effettivamente da sempre possono comparire le fate, possono comparire gli esseri. È una notte che può diventare gremita e parlante di creature che danno consistenza a un'antica propensione umana a cogliere confini permeabili tra la veglia e il sonno. Grandi tradizioni sciamaniche, per quanto possiamo in qualche modo coglierle, interpretarle senza ideologizzarle per il nostro estetismo, beh, effettivamente tra il sonno e la veglia c'è appena una pellicola, la si attraversa continuamente, attraversandola anche ci si trasforma, si cambia sesso, si cambia natura. Si opera in un andirivieni nel tempo e l'ascolto dei sogni diventa rivelazione di verità. Tutto sommato, effettivamente, la magia, i suoi figli in questo caso, possono essere una credibile messa in scena di ciò che ci capita non appena si vada al di là dei confini così ristretti dell'io su cui noi siamo qualche autocontrollo. È insomma questo un testo che riguarda anche tutte le cose che noi siamo al di là di ciò che crediamo di essere. E della diversa logica di a cui fanno parte, per così dire, queste dimensioni. La corte che fa da cornice, parziale cornice, perché la vera cornice è il bosco. E il bosco qui è una delle grandi foreste che la modernità recupera dal mito antico. Foresta come grande risorgiva di invenzioni, di avventure, di vicende, di prove iniziatiche. E quindi, certo, ritroviamo Brocelandia, la foresta di Merlino, la foresta di Arden, dello Shakespeare ovviamente, di As You Like It, in un certo senso ha un'anticipazione di quella che sarà un'altra grande foresta delle rivelazioni, la foresta di Cronje nel Boris Godunov di Pushkin e poi di Mussorgsky. Grandi foreste che in un certo senso attendono da sempre nella loro struttura mitica che gli uomini vadano ad attraversarle per ricongiungersi con se stessi in una forma meno irrealistica. Ma dicevo Atene, e Atene, beh, insomma, Ad Atene noi abbiamo Teseo che ovviamente, come sappiamo, dal mito per eccellenza, il re d'Atene. Però qui Teseo è duca d'Atene e quindi in qualche modo il suo ducato d'Atene ci rinvia, per così dire, a un tipico ducato latino sovrapposto proditoriamente alla realtà bizantina nella famosa crociata, nella quale i crociati, pilotati dai veneziani, arrivano a Costantinopoli per andare poi in Terra Santa, e arrivati a Costantinopoli vedono di saccheggiarla, di abbattere l'impero, di sostituirlo con un imperatore latino e di ripartirsi parte dell'impero greco di Costantinopoli in propri ducati e contee. Per cui nasce anche un ducato d'Atene, da cui arriverà quel Gualtieri di Brienne che, come duca d'Atene, diventerà per qualche tempo signore di Firenze, salvo poi essere cacciato, come succede a volte da quelle parti. E conseguentemente, come possiamo dire, si mescolano connotazioni diversissime. Perché? Queste sarebbero cose che andrebbero apprezzate per la portata complessiva delle vocazioni che comportano. Teseo deve sposarsi con Ippolita, regina delle Amazzoni, con cui c'è stata una guerra. La guerra adesso si risolve con una pace siglata da un matrimonio. Beh, è un matrimonio che in un certo senso ci interessa, pensando a Racine, perché il figlio dell'Amazzone sarà essenzialmente il figlio che sarà sacrificato alla passione di Fedra. Il figlio è Ippolito, che non a caso figlio dell'Amazzone si dimostrerà sempre refrattario al richiamo di Venere per fedeltà a Diana cacciatrice, casta e cacciatrice. Colui che preferisce le belve, le serve, il suo arco ai piaceri d'amore e che non a caso si rifiuta nei confronti della vas, della matrigna che lo concupisce. Ma qui nulla che riguardi ancora questa vicenda. Casomai, come possiamo dire, una corte che è resa da questa incredibile intreccio di palinsesti mitici veramente libera da tutte le preoccupazioni che avevamo visto nel concreto rinascimento veneziano. Qui, come possiamo dire, veramente non c'è nessuna preoccupazione economica. Qui c'è anche perché in qualche modo le Amazzoni e Teseo in qualche modo portano in qualche modo con sé le risorse della loro provenienza mitica. Vengono da un mondo in cui in un certo senso non si concepisce un'economia, non si concepisce una scarsità. Ben inteso, nello stesso tempo ad Atene noi abbiamo, come possiamo dire, figure come quelle di tutta una serie, tutta una corporazione di piccoli artigiani che sono squisitamente londinesi e che sono non a caso un'equipe di stravolti freaks di irresistibile comicità. Ma contiguamente una contiguità molto, molto percepibile, le cose realmente si mescolano e tutti sanno che si mescolano. Vi è appena fuori dalla città quasi una replica su di un altro piano della coppia di Teseo e di Ippolita, la coppia Oberon-Titania. I signori, maschile e femminile, del mondo delle fate, del mondo fairy, cioè del mondo degli esseri fatati. sono tantissimi ed estremamente stratificati in una complessa serie di corporazioni magiche. E Oberon e Titania, il re e la regina di questo mondo, sono tra loro in una contesa. Perché Titania trattiene un bellissimo fanciullo che Oberon intenderebbe avere nella sua parte della corte. Ed evidentemente questo contrasto mette in evidenza, in un certo senso, un dissidio che mette in questione l'unione tra i due sovrani magici e che in un certo senso allude alla torsione disordinata che ha preso il loro desiderio. Il loro contrasto sarà un potente motore dell'azione, perché immetterà nell'azione la magia che in un certo senso consente all'azione di sviluppare. Ad Atene, mentre Teseo deve sposarsi, viene chiamato a giudicare di un caso tra i più tipici nel teatro. Una persona, una donna, ama un uomo, ma il padre desidera darla a un altro che la ama moltissimo. Quest'altro è ferocemente amato da un'altra, che però non viene riamata. Insomma, sono i pezzi messi su di una scacchiera che in un certo senso faranno molto nel teatro, da Shakespeare in poi, ma anche da prima in un certo senso. Beh, il nostro grande e immenso Metastasio sa che in qualche modo esiste una ratio politica decisiva nel fare andare a posto tutti questi pezzi. Si può dimostrare che esiste un illuminismo della sovranità soltanto se si riesce a dimostrare che una vicenda può far sì che una situazione nella quale tutti i desideri sembrano contrastati alla fine si risolva in una serie di incastri in cui tutti risultano contenti perché si è trovata una formula che è possibile trovare, che è quella in cui la sovranità celebra i propri meriti rispetto alla vita. E anche qui effettivamente, in un certo senso, la vicenda di questi innamorati dovrà in qualche modo intrecciarsi con quella di Titania e di Oberon e andare a confluire nella celebrazione del matrimonio tra Teseo e Ippolita, che è quello tra l'altro che consente che in scena venga inscenata una messa in scena, cioè che in altri termini il teatro possa mettere all'interno della propria proposta la parodia, ma una parodia singolarmente celebrativa, di se stesso. Perché il matrimonio di Atene, di Teseo e di Ippolita deve essere celebrato e una compagnia di attori dilettanti durante tutto il dramma costruisce una rappresentazione che alla fine verrà offerta a tutti i protagonisti del dramma, nel frattempo conciliati, con un esito trionfalmente catastrofico. Rappresentazione scalcinatissima, comicissima al di là delle intenzioni, esilerante e quindi vissuta con assoluto piacere dagli spettatori, ed è essenzialmente una messa in scena che peraltro costituisce la messa in scena di un grande mito di intonazione che si vorrebbe lirico tragica, perché è il mito di Piramo e Tisbe. L'immagine, il mito per eccellenza degli amanti sfortunati legati essenzialmente alla dimensione di una notte che dovrebbe essere d'amore, invece diventa una notte di tragici equivoci che comporta la perdita di entrambi. Il tutto viene affidato ad una messa in scena che sembra effettivamente la caricatura della Compagnia degli Uomini del Re, del Teatro del Globo, in cui un attore deve fare il muro, si mette lì a fare il muro, un attore deve fare il leone, e si contendono la parte perché ciascuno sostiene di poter ruggire meglio degli altri, e ovviamente Piramo e Tisbe sono tra le creature più improbabili, ben inteso, per realizzare i due amanti. Bene, questi sono gli ingredienti, ora se ne è andata, forse vi diremo qualcosa ancora all'inizio delle lezioni, dopo la pausa natalizia e il Capodanno, prima di passare alla Sine e poi agli altri. Quindi andremo avanti finché si potrà, visto che bisogna comunque fare ancora un po' di lezioni, finché resistete, poi insomma, io devo farle, poi vedete.